uno stupido commutatore avrebbe potuto uccidere nel 2008, quindi solo 8 anni dopo il lancio, già missione compiuta, già molto estesa. Però adesso siamo nel 2023 e ci avrebbe fatto perdere 15 anni di scienza preziosissima.
Il telescopio a raggi X, XMM Newton, che d'ora in poi chiameremo semplicemente XMM, è un satellite in orbita dagli anni 90, di proprietà congiunta fra ESA e NASA. Ed è, pensate, il più vecchio ancora funzionante controllato dal centro di controllo dell'ESA a Darmstadt. È stato lanciato il 10 dicembre 1999 e da allora si muove, attorno alla Terra, su un'orbita ellittica molto eccentrica, comunicando attraverso le stazioni radio di Perth, in Australia, Kourou, in Guyana francese, Villafranca, in Spagna, e Santiago, in Cile. XMM è un satellite che nel corso della sua lunga carriera ha dato davvero poco da fare agli operatori dell'ESA. Mai un guasto, mai un imprevisto, mai un problema. Tranne una volta, nel 2008, in cui ha smesso di comunicare, di punto in bianco, per circa 3 giorni. A cavallo del weekend e nel punto più vicino alla Terra. Questa breve vicenda ce la racconta Paolo Ferri, che al centro di controllo dell'ESA ha sempre lavorato alle missioni interplanetarie, cioè quelle che si allontanano dalla Terra, ma che è stato coinvolto nella vicenda di XMM, che orbitando intorno alla Terra viene gestito in un altro dipartimento del centro di controllo, proprio perché per cercare di recuperare il satellite occorreva prendere in prestito l'esperienza e le procedure solitamente impiegate nella comunicazione con lo spazio profondo. Io sono Valentina Guglielmo e questo è un podcast di Media Inaf che parla di spazio, atterraggi falliti, innovazioni disperate e soluzioni geniali. Si chiama Houston. Sabato 18 ottobre 2008. Il telescopio XMM era in volo da circa 9 anni. Io invece ero in quarta liceo e non potevo immaginare che qualcuno in quei giorni stesse tentando di salvare quel telescopio a raggi X che avrebbe fatto la mia tesi di dottorato. Tesi che avrei cominciato non prima di 6 anni dopo. A dire il vero, all'epoca nemmeno sapevo che avrei studiato astrofisica. E quel sabato pomeriggio di ottobre, con ogni probabilità, ero in qualche palazzetto a giocare a pallavolo. Comunque, nel 2008 XMM aveva quasi raggiunto l'obiettivo della sua missione in orbita, che era fissato a 10 anni dal lancio. Abbiamo detto che si tratta di un telescopio che osserva nelle frequenze dei raggi X. Ma cosa significa esattamente? Un telescopio che deve captare lunghezze d'onda così brevi e così energetiche come quelle dei raggi X non ha una costruzione analoga ai telescopi ottici. Non ci sono specchi riflettenti che fanno convergere la luce verso un rivelatore posto sul piano focale, né si può rimanere sulla Terra per vederli, i raggi X, perché fortunatamente l'atmosfera blocca i fotoni a queste lunghezze d'onda così brevi. XMM Newton è formato da un tubo lungo 10 metri alla base del quale si aprono 16 metri di pannelli solari. Per diversi anni ha mantenuto il primato fra i satelliti scientifici europei per dimensione e, diversamente dai telescopi classici, anche il suo design ottico è originale. I 3 specchi di XMM Newton ricordano dei barili cilindrici alti 60 cm, ognuno dei quali è costituito da 58 cilindri concentrici annidati uno nell'altro come tante matriosche e formati da un sottilissimo strato d'oro depositato su uno strato di nickel. La loro superficie è talmente levigata da presentare imperfezioni non più grandi delle dimensioni di qualche atomo. La luce in arrivo non incide perpendicolarmente agli specchi per essere riflessa, come succede nel cammino ottico di un telescopio tradizionale, ma per essere catturati i raggi X arrivano sugli specchi quasi parallelamente alla loro superficie. Quel poco che serve per deviarli leggermente nel loro cammino e metterli a fuoco sugli strumenti di raccolta. Grazie a questi particolarissimi occhi, XMM Newton non solo scatta immagini del cielo a raggi X, ma è in grado anche di distinguere i raggi X di diversa energia, funzionando in modo simile a un prisma che scompone la luce bianca nei vari colori che la compongono.
3, 2, unité, top.
XMM, the world's most powerful X-ray telescope, launched on December the 10th, 1999, has taken its first pictures. On February the 9th, ESA will be displaying 3 images from his telescope, the latest addition to Europe's space science fleet. Released from Villafranca, Spain, where XMM data is received and processed, the pictures will show us parts of the universe never before seen through X-ray eyes.
Quello che avete appena ascoltato è l'annuncio delle prime immagini ottenute con XMM. mostrano, dice il giornalista, parti dell'universo che non erano mai state viste prima, grazie agli occhi a raggi X del telescopio. Cosa si vede, quindi, se si punta un telescopio a raggi X in qualunque direzione dell'universo? Ho chiesto a un collega astrofisico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna, Stefano Ettori, che ha fatto dei raggi X e degli oggetti estremi che li emettono nell'universo il proprio pane quotidiano, di spiegarlo.
Allora, tu lo punti, ed è quello che hanno fatto Giacconi con Uhura e poi con Einstein e poi con Chandra e poi con XMM, tu lo punti nel cielo e incominci ad osservare tante sorgenti puntiformi e un po' di sorgenti estese. Vedi stelle immediatamente, vedi il Sole, peraltro il Sole cerchi sempre di evitare perché è la sorgente X più forte per emissione, non tanto per le sue proprietà intrinseche, ma per il fatto che è qua dietro l'angolo. E nel caso del Sole quello che vedi è l'emissione dalla corona plasma caldo che emette con temperature nell'ordine di milioni di gradi. Quando arrivi a queste temperature, semplicemente l'eccitazione degli atomi produce raggi X. E poi quello che incominci a vedere, sempre nell'ambito delle sorgenti puntiformi, vedi gli EGN, vedi in pratica l'attività di un buco nero o di una stella a neutroni. In questo caso, quindi vedi o sistemi binari o veri e propri EGN cosmici, che non è altro che l'effetto della caduta di materiale in prossimità di una stella a neutroni per le stelle binarie o in prossimità di un buco nero per quanto riguarda i nuclei galattici attivi di EGN, appunto. Poi comincia a vedere cose più diffuse che possono essere i resti da supernove, da esplosioni di supernove, i cosiddetti supernova remnants, che è il lascito in pratica di un'esplosione di una stella, e quello che rimane è materiale plasma caldo che ancora emette con proprietà osservabili sia nell'ottico che nei raggi X, tant'è vero che subito dopo Scorpius X1 la sorgente successiva che è stata immediatamente identificata nella metà degli anni 60 era stata la Crab Nebula. La Crab Nebula è la nebulosa del granchio, che è una supernova remnants, è il resto di una supernova. Poi quello che vedi come emissione diffusa è il plasma caldo in oggetti collassati ma su scale molto grandi, che sono i gruppi e gli ammassi di galassie. Quello che è stata una scoperta, peraltro, delle osservazioni fatte negli anni 80 è che questi ammassi di galassie hanno stelle in galassie, tante, però la componente dominante in termini di barioni, i barioni è la materia normale che siamo abituati a trattare, quello che vediamo in forma di questi barioni è prevalentemente nel plasma caldo che emette nei raggi X. Non è nelle stelle che vediamo in galassie, ma è in questa componente diffusa e un po' evanescente che riusciamo a risolvere soltanto con osservazioni nei raggi X, perché è un plasma nell'ordine dei milioni, 10 milioni di gradi, a densità molto bassa, e poi vediamo una componente diffusa ancora. Quindi, dopo le sorgenti puntiformi, dopo aver tolto e caratterizzato le sorgenti più diffuse come gruppi ed ammassi di galassie, vediamo ancora qualcosa nel fondo, il cosiddetto fondo background o fondo nei raggi X, dovuto prevalentemente a tutti quegli EGN, cioè i nuclei galattici attivi, cioè ai buchi neri, e ai gruppi di galassie che non sono risolti, quindi a distanze cosmologiche molto significative, che non riesce ancora a caratterizzare bene e compongono comunque una sorta di fondo ancora irrisolto, ma che è osservabile.
E dopo questo insolito excursus scientifico, insolito per questo podcast, ma doveroso visto che parliamo di modi di osservare l'universo particolari e meno conosciuti, torniamo alla storia di XMM. Per massimizzare il tempo in cui XMM può dedicarsi alle osservazioni, ovvero il tempo nel quale la sua orbita si trova fuori dalla cintura di radiazioni che circonda la Terra, la fascia di Van Allen, il satellite si muove su un'orbita ellittica molto allungata, con il perigeo a 20.000 km dalla Terra e l'apogeo a 120.000 km. Per percorrerla ci mette esattamente due volte il tempo che la Terra impiega a ruotare su se stessa, ovvero 48 ore. Un tempo che gli consente di mantenere un contatto ottimale con le stazioni di Terra che lo seguono e con le quali comunica, e qui state attenti perché è tutta qui la questione, grazie a due antenne, che usa in maniera alternata in base alla posizione, in modo da ottimizzare il collegamento con la stazione ricevente. Tornando a quel sabato 18 ottobre 2008, dunque, mentre il mondo si godeva il weekend e io giocavo a pallavolo, XMM si stava avvicinando al perigeo, il punto di massimo avvicinamento alla Terra. Con un'operazione noiosamente rutinaria, il satellite doveva cambiare stazione ricevente passando da quella di Santiago del Cile, in quel momento collegata grazie a una delle due antenne di cui parlavamo prima, a quella di Villafranca in Spagna, che avrebbe invece usato l'altra antenna di XMM per comunicare. Fra una e l'altra era prevista una finestra di interruzione di circa un'ora. Il team che lavorava al centro di controllo a Darmstadt aveva caricato i comandi per eseguire il cambio antenna a bordo del satellite e attendeva lo scadere dell'ora. A tempo di attesa scaduto, terminata quindi la finestra nominale di interruzione del segnale, ci si aspettava un nuovo segnale da XMM. Ma il segnale non arrivava.
XMM, satellite che praticamente non ha mai avuto problemi. Un giorno nel 2008, ottobre 2008, quando abbiamo un AOS, questo Acquisition of Signal, cioè l'inizio del passaggio su una stazione, non riceviamo il segnale da XMM. Appunto, come ho sentito in tante di queste interviste, per il nostro lavoro non ricevere il segnale è la cosa più tremenda, perché non sappiamo cosa fare. Comunque abbiamo le nostre procedure, quindi controlli. Abbiamo puntato nella direzione giusta? Sì, dovremmo aver calcolato bene. La stazione funziona? Sì. Va bene. Allora, i primi tentativi sono, forse si sapeva che tra il contatto precedente, che era poche ore prima, e questo contatto, il satellite aveva cambiato il collegamento. Il satellite ha a bordo due antenne omnidirezionali, però ce n'è sempre una che è meglio, a seconda dell'assetto, per il puntamento a terra. Quindi si calcola sempre qual è la migliore e si collega quella giusta al trasmettitore attivo. Quindi si dice, sì, per il prossimo passaggio è meglio l'antenna numero 1, azioniamo questo commutatore e colleghiamo questa. Per quello dopo è l'antenna 2, allora cambio la posizione e collego l'altra antenna. Quindi sapevamo che avevamo azionato questo cambiamento dal trasmettitore, dal transponder, ricevitore e trasmettitore, ad una nuova antenna.
Tutte le procedure standard di recupero a cui faceva riferimento Ferri, però, non hanno dato alcun esito. Da XMM nessuna reazione. Anzi, nessuna traccia del satellite. Le opzioni erano due. O c'era un problema tecnico a bordo, oppure c'era stato un evento catastrofico in orbita, come lo scontro con qualche detrito spaziale o con un meteoroide. Dopo il sabato anche la domenica trascorre in silenzio. Il lunedì, finalmente, arriva qualche informazione che sembra scongiurare il peggio. In serata, infatti, gli astronomi amatori che gestiscono il telescopio tedesco di Starkenburg, un piccolo strumento di, pensate, meno di mezzo metro di diametro situato ad Eppenheim, a una trentina di chilometri a sud di Darmstadt e ad appena 256 metri sul livello del mare, avevano osservato XMM muoversi lungo la sua orbita ed erano riusciti a confermare che il corpo del satellite era intatto, che non si vedevano dei detriti nei paraggi e che la sua altitudine sembrava rimanere costante.
Bene, allora abbiamo provato a... prima di tutto hanno detto, allora forse c'è stato un problema col trasmettitore. Prova a inviare un comando per riaccendere il trasmettitore. Non succede niente. Prova a inviare il comando ancora per cambiare, per ricomandare questo commutatore. Non succede niente, non riceviamo segnali. Allora, magari si è guastato il trasmettitore. Allora mandiamo comandi per attivare il trasmettitore ridondante e collegarlo a questa antenna. Niente. Insomma, questo è passato il primo giorno, credo fosse il 18 ottobre, è passato con questo. Tutti disperati. A quel punto abbiamo detto, qui è successo qualcosa di grave. Allora comincia ad attivare, siccome è un satellite con un'orbita molto ellittica, però che arrivava a qualche migliaio di chilometri dalla Terra, lo puoi vedere anche otticamente. Quindi abbiamo chiesto a certi telescopi ottici di guardare se per caso aveva dei detriti intorno, magari era stato colpito da un detrito spaziale. Hanno fatto questa osservazione, sembrava lì, era nel punto previsto dai nostri esperti di dinamica del volo e sembrava tutto un pezzo, c'era un bel pallino lì, non si vedeva il satellite, però si vedeva un puntino, bello, tranquillo, senza cose intorno, sembrava ancora tutto d'un pezzo. Osservazioni radar. Si può, siccome era vicino alla Terra, si può mandare un segnale radar, osservare il segnale riflesso e non solo si determina la posizione, la velocità, che era quella giusta, ma anche dal Doppler del segnale riflesso si può vedere se sta ruotando su se stesso, insomma, se è in una situazione in cui ha perso il controllo d'assetto. Anche lì sembrava tutto stabile. Insomma, abbiamo eliminato tutte queste ipotesi. L'unica ipotesi rimasta era che questo commutatore, un commutatore a radiofrequenza che uno compra, adesso sarà un po' più sofisticato, però è quelli che si comprano al supermercato, per le antenne. Praticamente un commutatore a radiofrequenza che collegava i due transponder all'antenna giusta, cioè o uno o l'altro, probabilmente se è rotto, non funziona più, non collega più niente, se è praticamente bloccato in mezzo, perché se almeno fosse stato bloccato in una delle due posizioni, uno dei due transponder avrebbe funzionato, ma avevamo provato di tutto, cioè, forse si è mosso ma si è bloccato in mezzo. Ipotesi. Che facciamo a questo punto?
La mattina seguente, martedì 21 ottobre, utilizzando la potente stazione di terra di 35 metri dell'ESA a New Norcia, in Australia, in una modalità che di solito viene impiegata per le missioni nello spazio profondo, i controllori di terra dell'ESA a Darmstadt sono riusciti a vedere un debolissimo segnale radio proveniente dal corpo del satellite. Vedere questa emissione era un'altra prova a supporto dell'ipotesi che il guasto riguardasse l'interruttore a radiofrequenza, o commutatore, come l'ha chiamato Ferri. Si tratta di un dispositivo che serve per instradare un segnale attraverso un determinato percorso di trasmissione. Nel caso del satellite XMM, che è dotato di due antenne, questo dispositivo serviva a decidere quale delle due antenne usare per comunicare a terra, in base alla posizione del satellite lungo l'orbita. Potremmo immaginarlo proprio come un sistema meccanico dotato di una lancetta, che si sposta da una posizione a un'altra, lasciando fluire il segnale radio verso una delle due antenne. L'ipotesi dei controllori di volo dell'ESA era che questa lancetta si fosse fermata a metà, incastrandosi in una posizione che non apriva nessuno dei due canali di comunicazione.
A quel punto abbiamo approfittato, questa è stata diciamo una fortuna, prima di tutto di essere vicini alla Terra e poi di avere delle stazioni per lo spazio profondo. Queste stazioni per lo spazio profondo hanno una sensibilità a ricevere i segnali molto più elevata di quelle normali. In più abbiamo degli equipaggiamenti lì, che noi chiamiamo di radioscienza, se vogliamo, che possono semplicemente analizzare il segnale, quello che diciamo in open loop, praticamente analizzano la forma del segnale radio senza dover entrare e demodulare, eccetera, o anche loccarsi su una certa frequenza. Guardano il segnale e te lo fanno vedere e ti dicono, boh, questo è quello che sto ricevendo.
Anche se il satellite non riesce a comunicare?
Beh, noi abbiamo guardato, noi in teoria non ricevevamo niente da XMM, però abbiamo detto, se questo pulsante, questo commutatore è bloccato, comunque il transponder è attivo, ci sono dei cavi, magari riusciamo a beccare comunque il segnale di XMM, non attraverso l'antenna, ma semplicemente attraverso il corpo del satellite. Una cosa folle. Però in effetti abbiamo puntato New Norcia, la nostra stazione in Australia, e questa, grazie alla estrema sensibilità che ha di questa strumentazione, eccetera, ha rilevato un segnale alla frequenza di XMM a meno 52 dB, mi pare, cioè che vuol dire praticamente inesistente, era appena appena sopra il rumore, ma lo ha ricevuto. E questo ci ha detto, cavoli, stiamo ricevendo il segnale direttamente dai cavi all'interno del satellite, non attraverso l'antenna, quindi per questo lo riceviamo così debole, ma lo riceviamo. Quindi il trasmettitore è acceso, il satellite è lì, deve essere proprio il collegamento all'antenna. Allora che facciamo? Adesso bisogna provare di nuovo a comandare questo switch, dargli una botta, questo commutatore, metterlo nella posizione giusta, almeno provare.
Quindi proprio un problema meccanico?
Abbiamo supposto fosse un problema meccanico e abbiamo sperato che non fosse un problema meccanico che proprio lo avesse, diciamo, grippato in quella posizione per cui non si poteva più muovere. Però il nostro primo problema era provare a muoverlo di nuovo. Come fai? Allora abbiamo preso il trasmettitore più potente, l'amplificatore più potente che avevamo a New Norcia, quando è passato XMM gli abbiamo sparato una sequenza di comandi che muovesse sto coso. Niente, anzi in realtà non l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto dei test con altri comandi per vedere se stava ricevendo comandi, se in qualche modo riuscivamo a fargli passare comandi. I test che facciamo sono simili a quelli che abbiamo usato in altre occasioni con Gojo, con Cluster. Praticamente mandiamo comandi per modificare la forma del segnale radio, per esempio accendendo un transponder per il ranging o spegnendolo. Quindi niente di sofisticato, ma per confermare che riceve qualcosa. E non siamo riusciti a confermare niente. I comandi sembrava proprio che non li ricevesse. A quel punto abbiamo detto, momento, guarda l'orbita e vedi che XMM ha il perigeo, cioè il punto più vicino alla Terra, proprio sopra la California. E gli americani in California hanno delle antenne per lo spazio profondo. Perché non chiediamo agli americani di sparare i comandi loro? Noi siamo, dall'Australia, siamo a decine di migliaia di chilometri, quindi questo peggiora la nostra possibilità di mandargli i comandi. Quelli là magari, essendo vicino, il punto più vicino, magari ci prova. Allora, grazie a un'interfaccia che avevamo con loro, standard, che usavamo con Integral, tra l'altro, con un'altra missione, abbiamo potuto nel giro di poche ore inviare la nostra sequenza di comandi a loro e loro, quando XMM è passato, gliel'hanno sparata su. E la sequenza di comandi era tanti comandi al commutatore di riconnettersi nella posizione giusta.
Ricapitolando, quindi, il team dell'ESA ha utilizzato la stazione radio per lo spazio profondo della NASA, la Deep Space Network a Goldstone, in California, per inviare un treno di comandi tutti uguali a XMM durante il suo passaggio al perigeo. Questa volta, proprio grazie alla vicinanza del satellite, ha funzionato. Il commutatore si è sbloccato, ristabilendo il contatto fra il satellite e la Terra.
Ha funzionato, abbiamo salvato XMM. Questo è, diciamo, una storia affascinante perché è un guasto di un'unità. Quanto costano questi satelliti, quanto complessi sono, questa unità è una delle cose più semplici che c'è a bordo. E tra l'altro c'era stato garantito che non c'era possibilità che si rompe, era praticamente impossibile che si fermasse nella posizione centrale, al massimo si fermava in una delle due. E invece è successo. Nei mesi successivi abbiamo ricostruito il problema qui all'ESOC, abbiamo fatto dei test e abbiamo visto che, non sappiamo se è stato quello, però è molto probabile, se l'impulso elettrico di muovere questo commutatore fosse stato molto breve, doveva essere tipo normalmente 100 millisecondi di durata, se fosse durato qualcosa sotto i 15-10 millisecondi, il movimento sarebbe cominciato ma si sarebbe fermato nel mezzo. Quindi supponiamo che sia stato per qualche motivo un impulso più breve del solito e lo ha fermato nel mezzo. Da quel momento non abbiamo più toccato sto commutatore. Invece di cambiare la selezione tra il trasmettitore attivo e l'antenna, cambiamo il trasmettitore, spegniamo quello lì e accendiamo l'altro, così il commutatore resta nella posizione fissa. È una precauzione e non è più successo niente.
Lei che ruolo aveva in XMM?
Nessuno. Io lavoravo sulle missioni interplanetarie a quei tempi, quindi in XMM non ero coinvolto. Poi XMM è entrato sotto la mia responsabilità quando sono diventato capo dipartimento, ormai erano passati 5 anni da quel problema. Però me lo sono vissuto insieme ai colleghi perché, appunto, per esempio sono stato nella sala controllo delle stazioni perché noi avevamo l'esperienza con le missioni interplanetarie di comunicare. L'idea del ranging transponder modestamente viene da me perché l'avevo già sperimentata, tra l'altro. E, diciamo, quando uno lavora vicino alla Terra, il segnale radio è una cosa naturale, c'è o c'è o non c'è, eh? Se c'è ho il contatto con la stazione, c'è, se non c'è vuol dire che non ho il contatto con la stazione. Quando uno lavora con le missioni interplanetarie, il segnale radio è una risorsa preziosissima da curare, mantenere e anche da utilizzare. Lo utilizziamo per avere tante informazioni quando non abbiamo il lusso di avere la telemetria. Quindi, quando uno lavora nelle missioni interplanetarie, ha un altro atteggiamento verso il segnale radio. Cosa che invece quelli che lavorano, io lo fa dall'inizio della mia carriera, lavoravo vicino alla Terra, per me il segnale radio era come tirare sul telefono, metti giù il telefono. Invece nelle missioni interplanetarie il segnale radio è parte della nostra preziosa sorgente di informazioni. Quindi io sono stato coinvolto più come, diciamo, esterno, però l'aiuto è venuto un po' da, non direttamente da me, quelli delle stazioni hanno fatto il lavoro, però le idee venivano anche da noi perché noi avevamo questa abitudine a trattare il segnale radio come un metodo per trarre informazioni dal satellite quando non hai telemetria.
Il contatto con XMM è stato quindi ristabilito il 22 ottobre 2008 alle 18 circa, ora locale a Darmstadt. Da allora il telescopio ha ripreso a funzionare e ancora oggi, nonostante la veneranda età di 25 anni, è autore di moltissime pubblicazioni scientifiche.
When XMM Newton was launched, we never were expecting it would last 20 years or more.
Ci ho fatto il dottorato su XMM.
Ecco, quindi perfetto. Quindi saprà anche che è un satellite di grande successo, sta raccogliendo talmente tanti dati che sicuramente nessuno mai li guarderà, perché cioè, ci sarebbe una mole di lavoro per altro che per un dottorato. Ne produce ancora adesso moltissimi. Quindi un satellite di grande successo, lanciato per una missione di 2 anni, è lì da 24 anni praticamente. Oggi che giorno è? Il 7 dicembre, quindi tra poco è 24 anni.
Per rimanere in tema telescopi spaziali a frequenze energetiche, c'è un'altra storia che vale la pena di raccontare. Riguarda un telescopio poco più giovane di XMM, Integral, un satellite per l'osservazione dell'universo nei raggi gamma, che ha ormai superato i 20 anni di carriera e poco più di 3 anni fa ha avuto un guasto. Si è spento, ha iniziato a ruotare velocemente su se stesso e ha rischiato di scaricare completamente le batterie e perdersi per sempre. In pieno inverno pandemico, al centro di controllo dell'ESA a Darmstadt, Andreas Rudolf e Richard Southworth, rispettivamente capo della divisione per le missioni astronomiche, il primo, e operations manager di Integral, il secondo, sapevano di avere solo 3 ore di tempo. Per sapere com'è andata, vi aspetto nel prossimo episodio di Houston, un podcast di Media Enough che parla di spazio, atterraggi falliti, innovazioni disperate e soluzioni geniali.